Magia Stregoneria Paganesimo. Siamo partiti un po' in ritardo, un po' per varie cose, un po' perché dovevamo fare pubblicità e un po' appunto perché abbiamo un po' di problemi tecnici. E Claudio appunto è in ferie e di conseguenza sono solo io con una misteriosa compagna che non so se avrà il coraggio, supererà la timidezza e interverrà e saluterà gli ascoltatori. Va bene, comunque se avrà voglia il microfono è aperto.
Ciao a tutti.
Forse sarà l'unica parola che riuscirà a dire in tutta la trasmissione. Allora dicevo appunto Claudio è in ferie e la trasmissione la faccio soltanto io. Io ho voluto appunto partire con questa canzone, che è una canzone abbastanza bella perché parla di due cose. Parla del sole d'Europa e con due parole lega due cose molto importanti. Come sapete, sabato abbiamo festeggiato il Bosco Sacro di Jeso della Federazione Pagana. Il solstizio d'estate e quasi in contemporanea un grande evento ha coinvolto l'Europa, un evento importante, significativo, pregnante, di cui molto ne abbiamo parlato nella nostra trasmissione, a cui abbiamo dato sempre importanza, significato e profondità. Il fatto che le radici cristiane d'Europa, che non esistono, non sono state inserite nella Costituzione europea. Di conseguenza è stato dato quasi un segnale bellissimo alla coincidenza del solstizio, al sole che raggiunge il suo massimo splendore, e come dice Ruggero nella sua canzone, svegliaci sole, facci capire quanto dolore hai portato con te, donaci un raggio di luce nel buio che c'è, sorgi per noi, sali con noi, scaldaci ancora. E dopo 2000 anni di dominazione, di criminalità, di perversione, di follia, di omicidi di sangue, anche una classe politica si è accorto che le radici d'Europa non sono le radici del cristianesimo. Non sono le radici del giudaico cristiano come vorrebbe qualcuno. Le radici d'Europa sono appunto la libertà, l'individuo, i popoli, le nazioni che la compongono. E sapendo, come diciamo noi, che le radici d'Europa sono state attaccate, minacciate, intaccate dalla follia del monoteismo. Il monoteismo si è affermato appunto in Europa cancellando intere foreste, cancellando i boschi sacri, sradicando nella cultura, nei popoli, nelle persone, ma anche nella natura, quello che poteva essere il legame, quello che univa a questa terra, ha cercato proprio di avvelenare, di tagliare le radici profonde europee. E dopo 2000 anni una vittoria eclatante c'è stata. Ed è significativo appunto che questo evento abbia coinciso con il solstizio. Il solstizio d'estate sappiamo che appunto è una delle quattro festività, dei quattro eventi cosmici, a cui i pagani si riconnettono, si ricollegano col mondo. In realtà i pagani sono sempre collegati con la natura, con l'ambiente, con tutta la realtà. Però esistono dei passaggi, come lo esistono nella vita, esistono dei passaggi concreti, immediati, anche astronomici, che ci legano, che ci rilegano, che ci mettono in contatto, che ci fanno ritornare a quella nostra dimensione che è appunto di persone che sono collegate con il mondo. E il solstizio è una di queste. E appunto noi abbiamo festeggiato due cose praticamente appunto a Jesolo, al Bosco Sacro, il solstizio e il fatto che poi appunto pubblicamente qualcuno finalmente abbia deciso, non per interesse personale, perché alla fine non esiste un interesse personale in questo caso, e anche se i politici che l'hanno fatto possono essere antipatici, poco belli, si può provare pochissima ammirazione per loro. Qualcuno ha avuto il coraggio di rivendicare dei principi fondamentali e quando si richiamano i principi fondamentali, i principi basilari, i principi significativi, è sempre un buon segno, cioè significa che, usando un termine caro a Hilma, il genio del luogo comincia a manifestarsi, che anche gli uomini si sentono a cosa sono legati. Il fatto che dopo 2000 anni i pagani siano ancora qui a festeggiare il solstizio. E qualche politico scopra che non ha radici giudaico-cristiane, penso che questo sia un grande evento che dovremmo ricordare. Sicuramente il 20 giugno, il 21 giugno del 2004 saranno quelle date che in qualche calendario avranno un significato profondo, anche perché rappresentano un passaggio importante, fondamentale, essenziale, ma rappresentano un passaggio. E molte cose appunto stanno succedendo e stanno avvenendo. Tornando appunto al discorso del solstizio d'estate tenuto al Bosco Sacro di Jesolo, la cosa più interessante è stata che appunto che quest'anno questo rituale ha avuto un grande richiamo sulla stampa. Pensate che la Nuova Venezia, appunto che è un quotidiano che esce in provincia di Venezia, collegato con il Mattino di Padova ed altri quotidiani, ha ha addirittura dedicato la sua prima pagina al fatto che i pagani fossero a Jesolo a celebrare questo evento del solstizio. Ma la cosa appunto più importante, come hanno fatto molti quotidiani in questo periodo, hanno tutti quanti richiamato alla dimensione del bosco sacro e alla dimensione religiosa. Basta pensare che appunto il 12 di giugno il quotidiano Libero è uscito con un articolo in prima pagina in cui si parlava proprio del bosco sacro di Jesolo e che i pagani si ritrovavano in quello spazio per celebrare. A distanza neanche di due settimane, un altro giornale ricorda questo e parla appunto della Federazione Pagana e dice, l'articolo dice: Maghe e streghe per il solstizio d'estate, la Federazione Pagana celebra a Jesolo gli dei con un grande rogo. Ed effettivamente il rogo che c'è stato, il falò, chiamiamolo, la catasta di legna accumulata era veramente grande ed è uscito un fuoco veramente bello. Tra l'altro appunto pubblica anche due fotografie del rito, una della preparazione e una davanti alla catasta, e questo proprio, questa attenzione, questa proprio precisione, questa capacità della stampa di cercare di cogliere, certo con qualche piccola sbavatura, con qualche piccolo errore, con qualche piccola imperfezione, forse con dei temi, con dei termini in alcuni casi che forse ci sono più ostici che non apprezzeremo, ma d'altronde devono anche fare un po' di pubblicità, cioè certi termini appunto servono anche per richiamare l'attenzione. Poi logicamente l'articolo, se letto nella sua complessità, nella sua estensione, rende merito a quello che noi pagani facciamo. E appunto, tra l'altro, la cosa più importante, proprio quel giornale ha dato una dimostrazione di come sia importante e di come sia appunto un rito legato a un rito religioso, legato proprio a qualcosa di particolare, qualcosa di significativo, di fondamentale, proprio qualcosa che ha la sua importanza e la sua pregnanza. E questo appunto è un fenomeno importante proprio perché ricorda che la sensibilità verso tematiche che portano gli individui, i popoli, i singoli a liberarsi del dominio, dell'inquisizione è una lotta che si sta compiendo anche adesso. E difatti il giornale, appunto, qua ringraziamo un giornalista che è stato molto attento, ricorda appunto questo significato del rito e dice chiaramente rispetto a tutta quanta gli orpelli che si scrivono dei riti fasulli inventati sui giornali, dice chiaramente qua non c'è il sangue, non ci sono sacrifici, non ci sono cappucci, non ci sono riti oscuri, anzi c'è un rito compiuto con intenzioni chiare e chiaramente compiuto da molte persone, compiuto anche appunto in un concetto, in una visione, difatti appunto dice, il giornale riporta il concetto di base che dice appunto che è ben diverso da un rito cattolico in cui c'è un sacerdote e qui sono le pecore che assistono, e dice chiaramente che quello che è fondamentale in questi rituali è che ogni individuo celebra questo. E c'è un'intera pagina appunto, che è la pagina 17, dedicata a questa cosa, e questo proprio dice niente sangue, niente violenza, e soprattutto persone normali che fanno questo. E un'altra cosa che un giornale ribadisce e riporta, dice: qui la gente ci ha accettato e facciamo i nostri riti in pace, cioè dà proprio importanza al fatto che la città di Jesolo, e non solo la città di Jesolo, dia questa possibilità e di comprensione verso quello che i pagani stanno facendo. D'altronde che questa sensibilità sia presente, sia diffusa, ne abbiamo avute più di qualche esempio, perché basti pensare ad esempio che un paese come Cittadella, in cui un'amministrazione comunale, non sappiamo se ignorante degli elementi o per altri motivi, vieta di rappresentare un'opera teatrale sulla tolleranza religiosa, la popolazione, gli ascoltatori, gli amici di Cittadella non hanno mai dimostrato antipatia, anzi simpatia, e sono dispiaciuti che la Federazione Pagana, che l'amico Mauro Quattrino non possa intervenire nel teatro di Cittadella. E anche in questo caso la Nuova Venezia riporta questa notizia. Perciò appunto è importante che i quotidiani comincino a comprendere, ma quello che è più significativo è il fatto che proprio ci sia una precisione nel riportare le cose, e soprattutto che, visto che gli esperti sono falliti, gli esperti che ci dicevano cose incredibili, i giornalisti hanno compreso che noi siamo una fonte, siamo noi che dobbiamo definire cosa è il paganesimo. Anni addietro sicuramente qualche cattolico, qualche inquisitore sarebbe stato interpellato per chiedere a lui cos'è il paganesimo, cosa sono i pagani, e avrebbe raccontato un sacco di idiozie, avrebbe raccontato un sacco di panzane, D'altronde questi esperti sono bravi nel creare il clima dell'inquisizione. Sono trascorsi gli anni e questi esperti sono falliti, alcuni sono morti, ricordiamoci un Maurizio Antonello che si è impiccato, e di conseguenza danno anche un fallimento esistenziale della cosa. Dopo anni i giornalisti hanno compreso che ci sono i pagani e che i pagani hanno la qualificazione, hanno la capacità di dire cosa del paganesimo. E difatti, cosa succede? Che se gli esperti vengono intervistati come elemento di folklore, cioè quello che fa folklore ormai sono gli esperti, perché basta pensare appunto al fatto di Cittadella, in cui un certo Beppe Bisetto, ben conosciuto da questa trasmissione, perché ne avete sentito parlare con aspetti comici di questo personaggio, è stato interpellato e ha dovuto cambiare totalmente il tono delle sue dichiarazioni. Sul fatto di Jesolo, nessun esperto o presunto esperto è stato chiamato, convocato, gli hanno fatto domande, ma i pagani hanno potuto disporre, parlare e dire chiaramente cosa è il paganesimo. E questo è un segnale di grande importanza, proprio perché si mette all'interno di un contesto significativo in cui l'attenzione dei mass media per il paganesimo in Italia è molto forte. E questo da sperare. Appunto, allora ricordo appunto che il 20 c'è stato il rituale del solstizio ed è avuto un bel successo. Io che ci ho partecipato posso dire che... Sì, pronto?
Buonasera, sono la signora Paternò della...
Scusi,
non si sente più niente.
Scusate, ma qua proprio hanno sbagliato il numero. Va bene. Allora, torniamo appunto alla trasmissione. Diciamo appunto che il fatto del solstizio è stato importante e chi ha partecipato appunto al rito ha avuto appunto la possibilità di comprendere le cose in maniera significativa. È stato un fuoco veramente grande. Io saluto tutti gli amici che hanno partecipato. Il rituale si è svolto questa volta con delle varianti introdotte proprio per dare quasi anche un effetto più scenico alla cosa, ma anche significativo, con l'accensione delle luci poste ai quattro punti cardinali e con l'invocazione appunto di quattro punti cardinali. È stato fatto appunto in varie maniere, cioè certo all'inizio un rituale un attimino più complesso e più codificato, e poi c'è stato il rituale libero in cui le persone hanno fatto giustamente quello che a loro piaceva, l'hanno impostato in maniera diversa. E anche qui c'è stato appunto chi è stato più serioso e chi è stato più selvaggio. Io appartengo sempre alla visione del paganesimo selvaggio, cioè nel senso distinto, e soprattutto appunto la parte più forte, in cui effettivamente nei rituali si deve urlare, si deve essere liberi e si deve soprattutto cercando tramite l'istinto la manifestazione forte delle proprie emozioni, dei propri sentimenti, un contatto con gli elementi che sono attorno. Logicamente un rituale dell'equinozio, del solstizio, ha sempre a fare col fuoco. E anche questa volta appunto abbiamo ripetuto una cosa che ormai è codificata: la divisione del fuoco e il passaggio in mezzo al fuoco. Anche questa volta appunto nel fuoco sono state fatte delle scelte, cioè nel senso, essendo una festa relativa all'equinozio, al solstizio, in cui c'è ricchezza, in cui c'è abbondanza di luce, chi ha voluto ha potuto buttare dei bigliettini all'interno del fuoco con qualcosa che chiedevo, che volevo, che desiderava. Non tutti l'hanno fatto, logicamente, proprio perché non esistono rituali codificati, e questo l'abbiamo sempre detto e ripetuto, e perciò ci sono stati vari riti all'interno dello stesso grande rito. Comunque il rito ha funzionato perfettamente, è stato veramente bello, spettacolare. Una cosa che a me ha divertito e che mi ha fatto dare una dimostrazione appunto che il caso non esiste: come sapete, lì vicino al Bosco Sacro, l'amico, il flamine del Bosco Sacro, Franco, ha un allevamento di galline, e quando è arrivato il fotografo della Nuova Venezia per fare le foto, non del rituale, perché gli abbiamo detto: guardate, è un rituale religioso, se volete ben volentieri vi lasciamo fare tutte le fotografie che volete prima del rito, però durante il rito voi non potete partecipare, non per discriminanza, ma perché il rituale ha un valore significativo e pregnante per chi lo fa, per chi lo compie, e di conseguenza è giusto che tutti diamo questa dimensione, anche perché non è un aspetto spettacolare, ma è un aspetto appunto delle persone, della comunità che lo compie. Il fotografo aveva la fobia delle galline, aveva il terrore delle galline, e pensate che appunto ho dovuto, e questo è anche servito ad esempio, cioè nel senso di dire: vedete che esistono degli animali che sono totem a cui bisogna confrontarsi. Questa persona, che era un giornalista che viene a fotografare un pre-rituale pagano, ha una paura, fa un rito e si trova a dover affrontare questa sua paura. E io di fatto appunto parlando con loro ho detto, vedete, questa è la dimostrazione di come la vita crea delle situazioni in cui i problemi devono essere affrontati, cioè i problemi possono essere accantonati, possono essere sospesi, possono essere ignorati, possono essere trascurati, ma prima o poi avviene un effetto particolare, curioso, in cui le cose che appartengono alla nostra esistenza devono essere affrontate. E certo, quando il fotografo della Nuova Venezia è partito non pensava una cosa del genere, e la sua paura si è realizzata, si è trovato a dover fare per lavoro all'interno di un rituale pagano affrontare la sua paura per le galline. Pensate che alla fine io ho dovuto accompagnarlo, non perché c'erano dei mostri, ho dovuto accompagnarlo perché lui aveva addirittura paura di attraversare la zona dove c'erano le galline, che ha dovuto fare tutto un giro più lungo, però questo mi è permesso, con un esempio concreto immediato, di spiegare cos'è un rituale pagano. Cioè, un rituale pagano permette... La nostra ospite sta ridendo di questo particolare, di questo giornalista. Provate a pensare cosa fotografa un giornalista, può fotografare delle cose che sono terrificanti e questo giornalista si trova ad aver paura delle galline. La nostra amica qui silenziosa, che appunto gli sembra incredibile, infatti ne ride di questo. Però questo permette di comprendere che non sempre le persone possono fuggire alle cose, ma che le cose vanno affrontate e che ci sono sempre delle situazioni che obbligano le persone ad affrontarle. Questa proprio è la vita che lo crea, che lo imposta, che dà questa situazione, proprio perché non siamo fatti per fare esperienze. E questo è importante. Comunque questo è proprio un aspetto curioso che mi ha divertito anche a me, però mi è servito con un esempio immediato, concreto, di far capire cos'è un totem, ad esempio, per un pagano. Cioè il fatto che quell'animale di cui aveva paura sicuramente apparteneva a un qualche sua memoria archetipica, e che non poteva fuggire, ma doveva affrontarlo, e la vita l'ha posto proprio nella condizione di doverlo affrontare. E questo è un aspetto curioso. Bene, andiamo avanti appunto con le notizie. Sì, dalla regia mi suggeriscono che, essendo già le 15.30, si può dar via le telefonate. Chi vuole intervenire appunto in trasmissione può farle 049 700 700 o un'alternativa 049 700 838. Bene, ora proseguiamo con le cose. Un'altra cosa che in questo periodo è successo, in questo mese di giugno molto denso e significativo, è stato un convegno fatto in Vaticano sulla New Age. La New Age, come sapete, non è un movimento organico, non è una struttura, non è un partito, non è una corrente di pensiero, non è nulla di strutturato, di organizzato, ma è un insieme di teorie, certe volte anche strane, buffe, divertenti, comiche. Però tutto sommato non è qualcosa di nocivo, è un tentativo di più persone di trovare dei sistemi di approccio, di confrontarsi con la realtà, di trovare delle spiegazioni, di elaborare delle teorie. Una cosa, cioè, che tra l'altro io reputo l'acqua di rose, però per me appunto la New Age non è un pericolo, cioè nel senso che quando le persone cercano delle vie per realizzare se stesse o per conoscere qualcosa o per sviluppare dei concetti, questo non è mai un pericolo, è sempre qualcosa di positivo. Eppure una delle grandi religioni monoteistiche del nostro Occidente, la più grande religione monoteistica del nostro Occidente, trova il bisogno, la necessità fondamentale di organizzare un convegno contro la New Age, in cui si invita chiaramente alla predicazione, a essere missionari, a cercare di fermare la New Age. Io penso che le idee non vanno mai fermate con l'imposizione, questo lo fanno i monoteisti. Se delle idee non piacciono, uno elabora delle spiegazioni, delle contestazioni a queste idee e va avanti, ma non impedisce agli altri di perseguire delle idee che tutto sommato sono innocue, perché la New Age è innocua. Però il monoteismo, che è contraddistinto dall'intolleranza, dalla violenza, dalla sopraffazione, trova una cosa fondamentale, che è proprio quella dell'imposizione e di attaccare questa corrente di pensiero. Questa corrente di pensiero poi sia importante, non parlo per noi pagani, ma quanto per la società, per la cultura. Me ne ho avuto un esempio, mi è capitato fra le mani un autore che io apprezzo molto, che è Mircea Eliade. E il libro è La prova del labirinto, è un libro uscito per una casa editrice tanto cattolica nel 1990, in cui c'è un capitolo, premetto che Mircea Eliade non è solo uno studioso, è uno che ha fatto delle ricerche sulla storia delle religioni non soltanto perché faceva lo studioso, ma anche per una sua necessità personale, individuale, esistenziale, cioè nel senso che l'argomento che lui studiava non era una cosa di accademico, di intellettuale, ma era qualcosa che gli serviva per la propria esistenza. E difatti Mircea Eliade non ha mai provato problemi verso i movimenti anche più strani, tipo gli hippie o altri movimenti. Addirittura in sue opere anche accademiche lui ha espresso la sua simpatia verso la vita contemporanea, il paganesimo americano, anche se fatto in maniera folcloristica, perché diceva era un qualcosa che permetteva di meglio comprendere la propria esistenza, perché lo scopo del suo studio non era quello di farlo accademico, ma era quello di trovare elementi che gli permettessero di comprendere la sua esistenza. E difatti proprio lui affrontava le cose in maniera ben diversa, e fatalità, proprio chi ha compreso questo aspetto di Mircea Eliade ha ben pensato di cercare di nasconderlo. Difatti molti dei libri di Mircea Eliade vengono pubblicati da case editrici cattoliche, anche perché si cerca appunto di cercare di anestetizzare questo pensiero. Ma pensate che appunto Mircea Eliade, pur essendo uno studioso, un accademico, era un qualcuno che cercava queste cose anche perché ne trovava un giovamento, un beneficio, un desiderio interiore di realizzazione. E in questo libro appunto, che si chiama La prova del labirinto, e difatti già è significativo il fatto che venga data questa cosa, dice La prova del labirinto, la nostra società, la nostra cultura è all'interno di un labirinto. E di questo labirinto non si esce certo perché qualcuno ti salva, ma perché sei capace di percorrerlo, di farlo, di agire. E in questo libro affronta, che è un libro sotto forma di intervista, affronta moltissime cose. Ci sono capitoli su moltissimi argomenti, proprio perché l'intervista permette questo. E difatti si parla del senso delle origini, dell'India essenziale, dell'Europa, della sua esperienza in Europa nel 1945, si parla del suo viaggio negli Stati Uniti, si parla della storia e del significato dell'ermeneutica, cioè del messaggio che ci sarebbe degli dèi, del lavoro dello storico, delle figure dell'immaginario, in cui si parla di religione, di sago, di mito, di rito, di iniziazione, si parla del mito e la scrittura, e qui si parla di anima, ad esempio, e di scrivere la propria vita, cioè proprio la letteratura come qualcosa che non scriva invenzioni o panzane, ma che scriva la propria vita. Ed ha poi il senso del labirinto. Ma c'è un capitolo che è legato particolarmente bello, che si chiama L'avvenire degli dèi, in cui ci sono appunto due risposte, in cui lui dice, e sarebbe quasi la pena di leggerlo tutto, no, la regia dice che forse il pezzo è troppo lungo, ma lui dice chiaramente, parlando proprio nel 1990 di questi fenomeni culturali tipo la New Age o tipo appunto esperienze degli hippie di quel periodo, di quanto sono importanti queste esperienze che queste persone recuperano. E disse: queste esperienze religiose furono svalutate dal monoteismo mosaico e soprattutto dai profeti. Dopo Mosè e i profeti non aveva più alcun senso far ritorno a una religione di tipo cosmico. Beh, in America si è assistito alla riscoperta di un'esperienza religiosa che riteneva completamente scaduta nel suo aspetto collettivo. Religiosa anche se gli hippie non ne parlano assolutamente in questi termini. Cioè, disse chiaramente, il problema del monoteismo ha reso impossibile un contatto con la vita. Queste esperienze religiose che non hanno da... dice, non si può predire nulla. Dice, la libertà dello spirito è tale che non si possono fare anticipazioni in merito. Cioè, disse chiaramente, non esiste una via preordinata, ma esiste il fatto che questi movimenti si sviluppano liberamente e soprattutto danno libertà all'individuo. E lui dice chiaramente che questi movimenti liberano l'individuo dalla costrizione fatta dalla religione mosaica, dal monoteismo. E perciò dà importanza a tutte queste esperienze. Sì, pronto?
Radio Gamma 5, eh?
Sì.
Buongiorno, chiamo dalla GEVI, Agenzia per il Lavoro. Potrei parlare?
Bene, scusate, ma qua c'era appunto un piccolo problema. Come sapete, Radio Gamma 5 non ha grandi mezzi, perciò chi è anche regia si trova a dover certe volte a fare lo smistamento telefonico. Visto che siamo stati interrotti, io ricordo una cosa importante, che domani sera c'è l'assemblea degli speaker, coincidendo alle 20.45. E voglio ricordare un'altra cosa che ha a che fare con la radio, che il 27 di giugno c'è il Moto Giro, o la carovana veneta, appunto, che parte da Castelfranco Veneto e arriva a Nove al laghetto della zona crosala di Nove, perciò appunto chi vuole partecipare alla cosa partecipi e dà un suo contributo alla radio. Bene, ritornando nel flusso della trasmissione, delle tematiche che noi affrontiamo, ricordo che i numeri telefonici sono aperti, sono 049 700 700 e 049 708 38, sì, ci vediamo Sì, c'è una telefonata. Sì, pronto?
Scusi, ho chiamato.
Sì, pronto? Ecco qua, risolto il problema tecnico un'altra volta. Va bene. Allora appunto, proseguiamo con le cose. Ora stiamo appunto parlando di Mircea Eliade, di come questo grande autore, che varrebbe la pena di leggere, di rileggere, di tenere presente, nel lontano 1980 dava importanza a tutti quanti i movimenti che sono liberi e che riscoprono appunto la dimensione del ricollegamento sacrale con l'esistenza.
Sei pronto?
Pronto, mi permetti ridurre in poche parole,
sì,
il mio intervento. E il discorso è che ho sentito anche il discorso dei missionari. E si tratta sempre di bacani. I bacani, quei cattivi, mangiano la testa ai contadini buoni. E siccome che i missionari avanzano, come avanzano i bacani qui, avanzano i matti qui, allora gli va in volta a il mondo a assassinare la gente. Cioè, indebolisce anche avanti, gli vuole che la gente si esalta, cioè gli vuole che indebolendosi avanti si esalti, andiamo contro la legge e basta vivere. Mi io chi fa vomito, perché si dice controllo di salute perché si indebolisce la gente, vuol dire che controlla la salute, e privilegiandosi lui perché gli hai privilegi, lui si disturba e rompe le barre. Ecco,
bene, perfetto, grazie Alessandro.
Ciao.
Ciao, ciao. Ecco, Alessandro è stato veramente veloce, bravo, comincia a essere molto sintetico e ha sollevato un problema importante, quello dei missionari. Purtroppo c'è un'inflazione di missionari che stanno distruggendo in tutto quanto il mondo le cose, e le persone che dovrebbero essere più attente a questo non lo fanno, perché io ho anche una cosa proprio che si ricollega a questo discorso. In giugno è apparso un articolo di un Claudio Magris, che è un grande intellettuale italiano, che diceva: quando scompare il senso religioso, le chiese si svuotano, le superstizioni incalzano. Ecco, come vedete, un grande intellettuale che è capace di essere un grande scrittore è ancora legato a quella concezione che il monoteismo, che il cristianesimo sia la religione e le altre siano superstizioni. E il fatto che qualcuno si liberi del monoteismo, lui lo vede come un pericolo. Proprio questo qua. È chiaro che c'è un'incapacità profonda nel comprendere la dimensione religiosa.
Sì, pronto? Pronto?
Ecco, sono io, Antonio, da Campo San Piero, ciao. Niente, ne volevo dire, no, che portando e facendo propria la vostra tesi, portandola avanti, che un Dio solo, cioè il monoteismo, sarebbe la causa di tutti i guai della società occidentale,
sì,
accettandolo anche per buona e portando avanti coerentemente il discorso, io dico: se un Dio è una negatività deleteria per l'Occidente, più divinità assumono il male.
Assolutamente no.
Più grave?
No, perché la prospettiva.
Adesso porto avanti la mia tesi.
Sì, tu dai questo presupposto che tante divinità sono simili al Geova dei cristiani. In realtà non è così.
No. Ma sono sempre divinità, insomma.
Sì, no, ma se cioè, tu mi dici c'è il Dio. C'è il Dio.
È superiore,
percepito
come superiore
alla
natura umana.
Se tu mi dici, i monoteisti hanno un Dio unico, e questo Dio unico, facciamo Dio unico 1, 2, 3, 4. Sono d'accordo con te che i problemi si aumentano. In realtà le divinità del paganesimo sono ben diverse dal Dio dei cristiani. Di conseguenza questo problema non si pone, anzi la moltiplica.
Ecco, era quello che volevo dopo arrivarci,
sì,
e tu mi hai preceduto perché mi hai tagliato l'erba di sotto i piedi. Allora io volevo dire, non è tanto il numero delle divinità,
sì, è il numero.
Che non so, migliora il problema, cioè monoteismo, siccome è un Dio solo, uguale male assoluto, diciamo.
Ma d'altronde
che Dio è un essere
assoluto. I pagani non avrebbero il male, però.
Politeismo più divinità è uguale bene, insomma, in certo qual modo.
Non parliamo di male, di bene, che è un concetto moralistico.
No, invece c'entra, perché volevo dire, l'idea che ha rovinato cristianesimo, il cattolicesimo, insomma.
Ma non è il cristianesimo rovina in se stesso.
Sì, sì, quelle religioni che derivano dall'ebraismo, ecco, è di avere reso, concepito Dio come fonte della morale, esautorando l'uomo e togliendogli la dignità di essere un valore di per se stesso e non in funzione, in funzione di un comando, di un divieto divino, perché se tu segui quel divieto, per cui se tu ti astieni dal fare quello che ti viene proibito di fare, oppure fai quello che ti viene suggerito, soprattutto sotto l'allettamento di un premio o di una punizione, insomma, mi sa che questo individuo che si comporta così, in ginocchioni, come dite voi, di fronte a un essere che gli è estraneo, insomma, vuol dire abdicare la propria dignità.
Sì, ma fate appunto questo.
Ecco, e allora il Dio cristiano è se orrendo, dico io, e lesivo della dignità umana, non perché è un unico Dio, quindi non perché si parla di monoteismo, ma perché il monoteismo ha voluto porsi come fonte della morale. Cioè,
ma non
il
è
Dio
solo
cristiano
questo.
È un Dio anche che legifera in materia di eticità, di moralità dell'agire. Beh, questo, per esempio, l'animale non si subordina a un super animale, agisce secondo natura, secondo dettami che ha dentro di sé. Come dice Kant, la fonte del bene io la trovo dentro di me, cioè è l'imperativo categorico, no? Comportati bene perché questo fa parte della tua dignità, della tua natura. Non va mica fare riferimento a un Dio che poi lo si ipotizza come fonte morale, si ritiene anche esistente senza averne nessuna prova.
Ma, vedi, ma le cose devono sempre essere legate, cioè nel senso che tu puoi dire che certi comportamenti sono giusti all'interno di una società, ma dal punto di vista individuale ogni comportamento è giusto, cioè tu compiti, fai delle scelte per tua libera scelta, perché le senti e le condividi con gli altri, però quando siamo all'interno di una comunità, quando siamo all'interno dei singoli, non esiste nessuna discriminante o nessuna morale nella realizzazione individuale.
Chi ti dice che il singolo, da un punto di vista educativo, non sia stato condizionato invece dalla morale che va per la maggiore, quello ufficiale,
io faccio un discorso teorico, nel senso che l'individuo nella sua realizzazione è libero da tutto, poi che la nostra società sia pesantemente condizionata, questo sono d'accordo con te, però il discorso moralistico...
Sai, l'individuo allo stato puro non penso che lo trovi in circolazione.
Ma non si parla di come individuo, come se stessi, come realizzazione, tu sei sempre qualcuno che cerca di realizzarsi. Nella tua realizzazione individuale non hai limiti, i tuoi limiti sono legati dal fatto che vivi una comunità, però questi sono limiti che vengono scelti dalle comunità, vengono organizzati da una società o da una cultura in cui tu partecipi.
A un dato momento, in base all'educazione che io ho ricevuto, se vengo punito...
Dipende che educazione ricevi.
A un dato momento io come individuo mi formo l'idea che quella cosa è cattiva perché sono stato punito. Guarda un po',
sì, ma vedi non è un problema di punizione,
è una società.
Le cose non si pongono in base alla punizione, ma in base all'educazione e alla comprensione delle cose.
Sai, è fatto sulla base del punire e premiare?
No, assolutamente no.
Come no?
Non è fatto con questo, è fatto sull'esempio.
Io ho tirato su i miei ragazzi a suon di schiaffoni se non mi obbedivano e con premi, adesso sto facendo qui gli animaletti di casa e fanno anche gli animali.
Non penso che, guarda, sinceramente l'educazione venga fatta a suon di schiaffoni.
No,
perché l'educazione
anche quelli.
Sì, ma non siamo delle macchine
adesso tu mi vuoi imbarcare in una discussione che è totalmente altra rispetto a quella.
Perché?
Io ho detto che il guaio e la inferiorità, vorrei dire, del monoteismo sta nel fatto che accettiamo un Dio che si pone come legislatore.
Sì, ma perché dobbiamo accettarlo? Noi lo rifiutiamo in toto.
È legittimo proporcelo.
No, ma è nella sua natura essere
mentre
così.
Mentre se io mi leggo una mitologia qualsiasi pagana, vedo che gli dèi sono sporcaccioni come noi, sono...
Ma è una mitologia, è una mitologia.
Non sono certamente fonte di morale.
Sì, esatto.
È un Apollo che ti scuoia vivo
Marzia,
qualcuno perché è stato, si è dimostrato superiore a lui nel suo
la storia di Marzia è ben diversa, perché Marzia accetta una sfida e non sta attento alle regole che vengono imposte, di conseguenza se non si sta attento alle sfide che ti vengono proposte e alle condizioni si è sempre fregato, perché Apollo si scuoia Marzia perché gli fa la sfida, però fa una sfida e gli dice usiamo uno strumento in cui si possa suonare e cantare, e sicuramente Marzia scegliendo il flauto non può certo cantare e suonare in contemporanea. Apollo, che è più astuto, usa la lira, di conseguenza ha la bocca libera per poter cantare, ma è Marzia che è stato poco attento alla sfida e accettare quelle regole.
Ma tu ti immagini che il vincitore voglia stravincere distruggendo anche fisicamente l'avversario? Insomma, vuol dire presa di istinti i più perversi?
No, perché
è un evento pagano, vanno prese con le pinze, sono immorali,
no, perché
sono cattivi,
non sono né immorali né cattivi.
E ciò nonostante sono migliori del Dio unico,
sì.
Ecco, ebraico, perché? Perché quello ha la spocchia, se eventualmente ci ha creati, di punirci per averci creati malamente come ci ha fatto. Ma a prescindere dal fatto che non è stato lui che ci ha creati, perché non dobbiamo niente a nessuno.
Esatto, questo sono d'accordo con te.
È la natura semmai che ci ha fatto così. Ecco, non subordinarsi nel nostro agire, vuol dire nostro agire umano, vuol dire abdicare alla nostra natura, non avere nessuna dignità.
Sono d'accordo con
te. Allora perché la religione ti crea uomini senza dignità.
Sì, sono d'accordo con te.
E se hanno una morale, essendo questa eteronoma, e cioè non autonoma, sgorgata dall'essere stesso, che sia soggetta alla sua morale,
qui siamo d'accordo.
Ma assoggettarsi a una morale che è di un Dio, che casomai farà i suoi interessi, mica i nostri, perché quando ci dice come comandamento principale non avrai altro Dio all'infuori di me, cioè il primo comandamento che ti dà è quello pro domo sua, cioè per i tuoi interessi, e successivamente ti dirà non uccidere, non rubare, non desiderare la donna degli altri.
Sì, perché lì vanno compresi.
Ecco. Questo è un individuo che si assoggetta a dei comandamenti che gli sono estranei, perché se, non so io, o il pastore che dice dove devi andare, cosa devi fare, eccetera, ecco, vuol dire abdicare alla propria natura, tirare su della gente. Ecco perché è il male massimo di qualsiasi società che adotti un monoteismo, ma non in quanto tale, ma in quanto ti propone un Dio fonte del bene e del male.
Esatto.
Ecco, questo volevo dire.
Si sono chiarissimo.
Ma non perché il politeismo hanno più dei o roba simile, no, perché sono più sporcaccioni di noi e più limitati, e forse questo fa parte anche del riconoscimento di una natura che è quella che è, insomma.
Esatto.
Ecco, tutto là volevo
Perfetto.
Dire.
Benissimo.
Bene. Siamo d'accordo?
Sì, su molte cose siamo d'accordo.
Ciao.
Ciao, ciao.
No, difatti appunto la differenza tra il monoteismo e il politeismo è proprio il fatto della religione come imposizione.
Sì, pronto?
Sì, Giampaolo.
Ciao.
Ciao Francesco. Per me è l'arroganza di definire l'indefinibile. Gli insiemi sfuggono all'assoluto, limitato da confini geometricamente falso è.
Cos'è l'assoluto poi?
Ma è un falso,
esatto.
Perché l'assoluto è di un limite unico, è troppo limitato proprio perché si chiama assoluto. E gli insiemi fluttuanti, guarda che sono cazzate che mi invento io queste qua, non so, sono fuori di testa, però io per me, come intendo io, come interpreto, più limitato dell'assoluto non c'è nessuno, perché i piccoli, proprio i gnomi, sfuggono al gigante, ma da tutte le parti, molla una bombola di gas, l'ho detto ancora, e prova a metterci i confini. Geometricamente è falso, caro assoluto, sei un falso, perché sei solo un Hitler o un Mussolini, vale a dire sei un arrogante dittatore che vuoi sottomettere con le buone, fra parentesi con le buone, tutti gli altri. Invece i virus non li cucchi, ragazzo, perché ha 3 miliardi di anni il virus, hai capito?
Sì.
Sono piccolissimi.
Ma infatti,
non sono arroganti come l'assoluto.
Ma infatti quell'assoluto è una bella barzelletta.
Beccatevi questi cari assolutisti limitati. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Grazie.
Infatti Giampaolo giustamente ce l'ha con l'assoluto, perché il fatto di pensarci sempre dominati in maniera assoluta appartiene alla logica del monoteismo. Cioè il monoteismo dice che il Dio dei monoteisti può tutto, può annientare, può uccidere, può fare qualsiasi cosa, in realtà è soltanto un incitamento all'annientamento di tutte le passioni dell'uomo.
Sei pronto?
Ciao Francesco, sono Maria.
Ciao.
Ciao. Niente, devo dire appunto il monoteismo, e stiamo vedendo anche non solo quello cattolico ma anche quello musulmano,
sì,
che per forza è una dittatura,
sì,
ma solo che è una dittatura etica e non fisica, quindi molto più pericolosa,
sì,
molto più strisciante, e comunque il monoteismo è solo esclusivamente massificazione,
sì,
perché tu quando dai il tuo bambino in mano a uno di loro, la prima cosa che fanno lo metti in ginocchio,
sì,
ecco, allora se Dio è mio padre, Dio dovrebbe essere felice di vedere che io sono felice. Se Dio mi ha creato e lui è onnipotente, onnisciente, è tutto quello che vogliamo, dovrebbe avermi inculcato automaticamente quello che è il rispetto per tutto quello che mi circonda, il rispetto per gli altri, per cui non ci sarebbe più bisogno né di religione né di politica, e invece questo non lo fa nessuno. Cioè, se noi andiamo a guardare, mi ha fatto molto pensare il fatto che da un paio di anni, una volta se si firmava l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Cattolica, altrimenti lo lasciavi allo Stato.
Sì.
Adesso da 2 anni a questa parte, anche se tu non firmi per la,
esatto,
Chiesa, comunque si dividono le varie Chiese il tuo 8,
sì,
per 1000, perché ai nostri governanti le religioni servono per tenerci ignoranti uno contro l'altro,
sì,
massificati e poveri di spirito.
Sì.
Ciao,
ciao, grazie Mario.
No, difatti appunto questa cosa è significativa, il fatto appunto di pensare sempre che noi siamo dei creati e concepire le persone come delle marionette. In realtà l'individuo non è mai una marionetta. La volontà delle religioni monoteistiche, e sono di tutte le religioni monoteistiche, è quella della violenza dell'imposizione. Perché, per esempio, c'è un argomento che è di scottante attualità. Ultimamente, ad esempio, le televisioni ripropongono immagini di sgozzamenti vari. Ma io voglio ricordare che nella Bibbia cristiana c'è una parabola in cui dice: prendete quelli che non hanno voluto che regnasse su di loro e sgozzateli davanti a me. E io voglio ricordare che l'Islam nasce 622 anni dopo del cristianesimo, dopo dell'evento del cristianesimo. Dopo 622 anni si produce questo. Logicamente proprio siamo sempre all'interno della visione monoteistica, quella della violenza e della sopraffazione dell'uomo.
Sei pronto?
Francesco?
Sì, ciao.
Ciao, sono Marco. Senti, volevo sentire una tua, tuo parere su una...
Sul teatro di Cittadella. O su assessore alla cultura Pan di Cittadella.
Saremo gli attori improvvisati lungo le strade, visto che ci trattano così. Comunque sempre attori siamo.
Sì.
Senti, uno ieri parlava della vita dopo la morte.
Mm?
E diceva questo, noi, faceva questo esempio. Noi quando, per esempio, diceva, no, stiamo parlando...
Sì.
Automaticamente avviene nel nostro cervello, nella nostra mente, chiamalo come vuoi, oltre alla cioè noi riusciamo a parlare perché abbiamo una capacità, no? Mentale, intellettuale, e non so, cioè, e riusciamo a fare un discorso. Contemporaneamente, però, all'interno del nostro, della nostra psiche, del nostro io, del nostro sistema di persone, esiste anche la possibilità di, mentre noi parliamo, di controllare se quello che diciamo è esatto, oppure se corrisponde, per esempio, a quello che in realtà pensiamo, no? Quindi abbiamo una capacità di autocontrollo, come se, diceva, esistesse una persona che vive vicino a noi e che ci vede un po' dall'esterno, no? Ci vede un po' da di fuori di noi.
Sembra un po' psichiatrica questa qua.
Aspetta.
Cioè...
Sì, no, aspetta che finisca, se no mi perdo. Allora diceva, anche nel momento della nostra morte, questo nostro io che ci vive vicino e ci controlla, sarà quello che vedrà anche la nostra morte, sarà quello quindi che sopravviverà alla nostra vita. Questo alla fine lo chiama Dio. Ecco, te l'ho detta, spero,
sì,
di essermi spiegato.
Sì, sennò è stato chiarissimo.
Volevo sapere così un po' il tuo parere.
D'accordo, va bene.
Grazie, ciao.
Dunque, no, beh, aspetta che allora, sul discorso è questo qua. Io non penso che noi siamo qualcosa in cui c'è l'angelo buono e c'è l'angelo cattivo. Noi siamo un insieme che è inscindibile, cioè nel senso che parlare di dividere l'uomo in più livelli, parlare dell'uomo come cervello, come anima, come cuore, come altre cose separabili è sbagliatissimo, è una cavolata. In realtà non c'è nessun organo di controllo, noi siamo un insieme, siamo uniti. Finché siamo vivi siamo fatti così, e l'uomo non può essere scisso, non può essere separato, non esiste una lingua che parla e qualcuno che vada a controllare se la pronuncia è corretta. Noi siamo un insieme, non siamo questo corpo, non siamo questa realtà, noi siamo questa essenza e non siamo scindibili. Noi non siamo la sommatoria, noi non siamo delle marionette, non siamo l'orsetto duro e cell in cui ci mettono le batterie che durano più o meno a lungo, che ci danno più o meno potenza, che facciamo più strada. Noi siamo delle persone che sono comprensivi di tutto, comprensivi degli aspetti positivi e negativi, ma in cui la nostra coscienza non è separabile dal nostro cervello, in cui la nostra intelligenza non è separabile dal nostro cervello. Noi siamo un insieme transitorio, siamo un insieme arbitrario, siamo un insieme che non può essere, che può essere bello o brutto, ma in realtà questo insieme non è scindibile in niente. Quando moriremo, qualcosa succederà, certamente ci sarà un separarsi delle cose, perché sicuramente i componenti fisici del nostro corpo avranno delle vite loro, cioè nel senso si scinderanno in vari elementi. Però questo non è importante, questo è secondario, perché noi finché siamo vivi, finché siamo uomini, finché abbiamo un corpo, finché siamo un corpo, perché ricordiamoci questo, che noi non siamo imprigionati dentro questo corpo, perché qualcuno vorrebbe far pensare che è come una bella anima in cui il corpo è una prigione. Questa è una bestemmia, questa è una bestialità, perché tende sempre ad annientare il lato sensoriale. Noi non siamo separati dai nostri sensi, noi non siamo separati dai nostri occhi, quello che i nostri occhi è quello che noi vediamo, e non c'è qualcuno che va a cercare nell'albo di famiglia se quello che ha visto corrisponde o no a certe cose. Noi siamo persone che apprendono, che fanno esperienza, che vivono, che sentono, che toccano, che percepiscono. E questo percepire non è fatto per passare l'informazione a qualcun altro che mi dica se è giusto, se è bello o se è brutto. È la mia esperienza che affronta le cose, che mi fa conoscere, che mi fa ritentare. Ma questo lo faccio proprio per me, non lo faccio per qualcun altro. Lo faccio proprio per la mia essenza, proprio per la mia natura.
Sì, pronto?
Sì, Francesco.
Sì.
E Giampaolo ancora, scusami se intervengo ancora. Esattamente quello che dici è: perché devo verificare e dire all'altro guarda che è giusto così?
Sì, esatto.
Quello che è voce del verbo essere, e sarà uguale per, sarà quello che è.
Io sono.
Io non nego né affermo niente. Elasticamente, processualmente respiro, vado avanti e mi meraviglio di tutto quello che mi sta attorno.
Tramite l'esperienza.
Bravo, ma perché devo sfidare qualcuno? Di
esatto.
Io sono migliore di te perché ti dico so, ma cosa so cosa? Io non ho le idee chiare. Non ho le idee chiare.
Io voglio solo conoscere.
Certo, in questo momento ammiro tutto e abbraccio tutto.
Sì.
E mi affido a quello che viene, basta.
Esatto.
Ciao Francesco.
Ciao.
Ciao Giampaolo. No, difatti appunto, come dicevo, le nostre esperienze non sono fatte per dare a qualcun altro le cose da vedere. Non è che noi siamo delle telecamere che riprendono il mondo per qualcun altro. Cioè, noi dobbiamo abituarci a vederci uniti, a essere un insieme, a dire io sono con tutte le mie caratteristiche, con tutte le mie essenze. I miei occhi non sono una telecamera che trasmette il satellite e che da qualche altra parte c'è qualcuno che osserva quello che io ho osservato e mi dice se è bello o se è brutto. In realtà questo è sempre uno svilimento dell'individuo, dell'uomo, della capacità dell'individuo. Perché fare questo significa sottrarre una cosa fondamentale nell'esperienza umana, che è la responsabilità. Noi siamo sempre responsabili delle nostre scelte, noi dobbiamo sempre essere attenti, cioè nel senso che se noi ci pensiamo marionette nelle mani di qualcun altro, qualsiasi cosa può essere giustificata, qualsiasi cosa può essere ammessa. Noi dobbiamo imparare a essere responsabili delle nostre azioni, dobbiamo essere anche capaci di dire che quello che facciamo lo facciamo per noi, lo facciamo per la nostra vita, per la nostra esperienza. Quello che avverrà al momento della morte è un problema che non ci poniamo, perché finché siamo vivi la nostra essenza, la nostra natura è questa. quello che diventeremo dopo la morte a me non interessa sinceramente. Io posso dire che se uno vive da disgraziato, se uno vive da cristiano, da sottomesso, se uno vive da integralista in cui pensa di dover salvare gli altri, sicuramente posso pensare, ipotizzare, ma non è questo il mio scopo, non è questo il mio interesse. Io non sto a parlare per dire vi prometto la vita eterna, vi prometto l'aldilà, vi porterò in paradiso. A me questo non interessa. Io so che sono vivo, che vivo in un mondo di materia, che vivo in un mondo di percezione, che vivo in un mondo di esperienze. E queste esperienze le devo fare sempre nella condizione migliore. Io so che vivo assieme ad altre persone che mi sono simili, che però mi sono molto diverse, che ognuno ha una sua sensibilità, una sua dimensione. Io mi rendo conto che mi dovrò scontrare con delle persone, ma la vita deve essere fatta. Ma so anche una cosa fondamentale, che questo non esiste un disegno già fatto, non esiste una trama che io percorra. La trama viene fatta. Nella mitologia si dicono, sì, le Moire filano l'esistenza, ma non è già fatta. La filano mentre si fa, ma mentre si fa si può anche sbagliare, si può anche cambiare, si può anche alterare, si può anche modificare. Se io parto a fare un tappeto posso fare una nuova trama, posso inserire un nuovo colore, posso portare una variante, ma so che la vita scorre. Ma questo disegno, questo ordito, non è già fatto. So che esiste un telaio, ma il telaio è la mia esistenza. Il telaio è il mio corpo che esiste e sai che percepisce. Il telaio sono i miei sensi, il telaio sono i miei occhi. Sarò io che dovrò decidere cosa vedere, cosa percepire. Perché io potrò cercare la bellezza o troverò giusto salvare gli infedeli sgozzandoli. Lì sta nella mia scelta, nella mia responsabilità affrontare questi problemi. Sta nella mia scelta firmare per l'8 per 1000 in una certa direzione o nell'altra direzione. Sta nella mia scelta ammettere che nello Stato italiano ci possa essere una legge bestiale come quella sulla fecondazione assistita in cui si condannano le donne a soffrire ulteriormente. E questo non avviene perché è già predeterminato, è già fatto, è già deciso. Questo interviene perché io sono responsabile o non sono responsabile, perché agisco o perché non intervengo. E questo in ogni evento, io faccio degli esempi molto concreti, molto immediati, proprio per dire che tutte le nostre sensibilità non sono fatte per introiettare qualcosa verso un mondo che non conosciamo, sono fatte per tirarci fuori. La ricchezza di quello che c'è attorno, di quello che percepiamo, il fatto di numerosi sensi è un richiamo continuo ad essere osservanti di quello che ci avviene, di conoscere, di percepire, di toccare le cose. E questo è fondamentale perché noi la nostra conoscenza la facciamo sempre osservando il mondo, osservando la realtà. E di conseguenza la realtà è sempre attorno a noi e questa realtà ci serve per comprendere. Ma questa realtà che noi andiamo a comprendere la costruiamo, la percorriamo giorno per giorno, momento per momento. Commetteremo sicuramente degli errori, saremo sicuramente imperfetti nel nostro agire. Ma l'importante è che noi questo lo facciamo e questo è fondamentale. E questo che facciamo, lo facciamo sempre per nostra scelta, nostra gratificazione e non certo perché un Dio ha bisogno delle nostre sensazioni. Il ridurre sempre l'uomo a marionetta è sempre un concetto pericoloso. Perché se tu riduci l'uomo a marionetta, ti dici io sono quello che è bravo a fare la marionetta, prendono gli ordini del grande burattinaio. A questo punto creiamo una gerarchia, creiamo qualcuno che si sente iniziato, qualcuno che detiene la verità, qualcuno che ti dice la verità, qualcuno che te la racconta. Ma quello che dice di detenere la verità in realtà è un bugiardo. Quello che ti dice cosa sarà la tua morte può bleffare, può inventare, può dire una cosa che ti piace. Ma non è dire cosa sarà la tua morte, cosa sarà dopo la tua morte, è dire come tu devi vivere o come io devo vivere, dire io scelgo di vivere così. L'importante è sempre fare delle scelte, è sempre costruire la nostra esistenza, realizzare la nostra esistenza e ricordare una cosa essenziale, che noi siamo sempre responsabili delle nostre azioni, siamo responsabili delle azioni che facciamo, ma anche delle azioni che non facciamo. E questo perché siamo noi che lo scegliamo. Se poi non abbiamo gli elementi, può sussistere un fatto di fortuna o di sfortuna, ma in realtà questa non è predeterminata, è che quando si presentano certi eventi, noi dobbiamo essere pronti, veloci, comprendere le cose. Certo, potremmo trovare degli ostacoli, potremmo trovare una società, una famiglia, dei genitori che ci fanno da ostacoli, che ci fanno da zavorra, ma se noi prendiamo coscienza di questo, dobbiamo cercare di superarlo, di affrontarlo, di migliorarlo, di cancellarlo, di farlo entrare come nostra esperienza. Se noi ci facciamo agganciare da quello che abbiamo vissuto anche di negativo o di quello che non ci è piaciuto e ne rimaniamo ancorati, significa che scegliamo di rimanere lì, di rimanere statici. Ma ricordatevi sempre che in qualsiasi caso la vita è fatta di dinamismo, fatta di movimento, è fatta di spostamento, perché noi potremmo dire io sono fermo nella mia esistenza, ma in realtà il tuo cuore batte, il tuo sangue corre nelle vene, il tuo cervello pensa e tu non osservi i tuoi pensieri. Di conseguenza stare fermi non è la soluzione. L'essenziale è sempre quello di percorrere l'esistenza, di percorrere la vita, di vivere, di tentare, di commettere anche degli errori, ma di affrontare la propria esistenza. E questo è fondamentale. La mitologia ci racconta di tutte le esperienze degli dèi e noi dobbiamo essere come gli dèi.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Sono Maurizio.
Ciao.
Da Vicenza. Innanzitutto vi ascolto di solito la mattina e volevo chiedere se personalmente
sì.
Hai parlato con qualcuno della radio di Steiner.
Beh, sì, Steiner lo conosco. Sì, è stato uno che ha scritto tantissimo, ha azzeccato alcune idee simpatiche, però insomma tutto quanto là insomma.
Ah, sono idee simpatiche solo secondo te?
Sì, perché? Alcune.
Ah, sì, neanche tutte?
Sì, non tutte.
Ho capito. Allora, volevo capire un attimo. Tu fai parte di. C'è anche un altro ragazzo che parla dei pagani?
Io sono un pagano, sì.
Ah, ecco, per quello si è insieme che parlava anche, c'è un altro ragazzo che di solito.
Sì, Claudio, sì, oggi non c'è.
Ah, ho capito, sì. No, comunque ho sentito anche gli interventi di qualche altra persona.
Sì.
E sarebbe bello approfondire magari con qualcuno che ha letto Steiner, vedere e confrontarsi di
con, non so. Beh. Io non ho problemi nel confrontarmi con nessuno, cioè nel senso che non ho problemi, insomma, cioè, a me Steiner ha scritto troppo per i miei gusti, questo sono d'accordo che ha scritto troppo, ha scritto delle cose che possono essere interessanti, però insomma tutto sommato non è fondamentale nella mia visione del mondo, insomma, è un elemento sì accessorio, insomma. Ma non è che mi attragga più di tanto, ha avuto qualche intuizione simpatica, ma è un personaggio secondario nel panorama culturale mondiale.
No, perché secondo me Steiner ha portato una svolta su quello della visione e quello che deve essere la religione, che sicuramente quella che voi andate a demonizzare, che la Chiesa...
No, io non demonizzo la Chiesa, sai, la Chiesa non ne frega niente.
No, voglio dire... di come si parla di queste istituzioni, di quello che è la
religione. No, ma io non parlo delle istituzioni, guarda cioè, a me quello che mi fa terrore e quello che mi è antipatico è la religione monoteista nella sua visione, che poi sia il Talmud, il Corano o la Bibbia, non so cosa. Però cioè, a me la Chiesa non me ne frega niente, la Chiesa non me ne frega niente.
Ma infatti non è quello vedere se uno interessa o non interessa, andare a approfondire quello che è il discorso spirituale, lo spirito. Secondo te esiste lo spirito dell'uomo, l'anima, oppure esiste solo il...
Esiste l'uomo?
No, è come dire, esiste il braccio. Tu cosa mi dici?
Il braccio fa parte del corpo, cioè,
esatto, bravo.
Io ti posso dire che il braccio esiste, lo spirito, bisogna che ci mettiamo d'accordo su quello che intendiamo, cioè nel senso...
Quello voglio dire, non è che si può dire l'uomo, se esiste qualcosa che non si vede dentro l'uomo, non esiste, ecco, tutto qua. Perché io dico,
ma se io, qualche anno fa... Già se partiamo dall'uomo siamo più che a sufficienza, ne abbiamo in abbondanza.
Ma sì, lo so, però io sto dicendo, se... Uno mi deve dimostrare che l'uomo ha lo stomaco e devo sforzarlo per vedere se c'ha lo stomaco, allora questo posso farlo.
Ma vedi, io posso negare lo spirito, ma non posso negare lo stomaco.
Ecco, esatto.
D'accordo?
Allora, ok, d'accordo.
Ciao.
Sì, cioè nel senso che la nostra materia è fondamentale, da quella non possiamo prescindere, perciò di conseguenza non possiamo annientarla. Sei pronto?
Francesco, sono ancora Giampaolo. Per me qualcosa di indefinibile non lo puoi definire. L'arroganza infatti dei religiosi è quello di voler definire l'indefinibile e sono meno religiosi di quello che credono, mentre la natura non si permette di definire niente. Va avanti processualmente
gli animali vanno avanti processualmente, tutto il contesto che è intorno a noi altri potrebbe fare a meno di noi altri, ma noi altri stranamente con tutta la nostra coscienza non possiamo fare a meno delle cose più semplici, più povere, chiaro?
Dall'acqua all'ossigeno?
Sì, il microbo, il virus vive meglio senza di noi altri, ma noi altri senza il virus, senza il microbo non riusciamo a vivere. E così senza gli animali, senza le piante, senza tutto, però non hanno l'anima loro, Francesco. Però noi altri pezzi di merda non possiamo, con tutta la nostra anima, non riusciamo a vivere senza di loro.
Sì.
Ciao Francesco.
Ciao.
Sì, difatti è una cosa che è importante questa, cioè nel senso, si può per comodità dire esiste lo spirito, l'anima dell'uomo, però è un esercizio retorico, cioè nel senso funzionale, perché la nostra cultura ci ha abituato. In realtà, se noi partiamo dal fatto che noi siamo uomini, che noi viviamo, che noi abbiamo dei sensi, è più che sufficiente. Il come sia composto un uomo a me è secondario, cioè non mi interessa che un uomo sia composto di tanta parte di acqua, di sale, di silicio, di carne, di ossa. L'importante è cosa ne facciamo con quello che noi abbiamo. Che poi dentro il nostro animo, dentro il nostro cuore ci sia l'anima, ci sia lo spirito, va bene, sono talmente legati che non sono scindibili. Noi abbiamo una visione dell'uomo da macelleria, d'altronde avendo l'esempio di un Cristo che è macellato, è logico che noi rientriamo in questo concetto in cui l'uomo può essere affettato, ma l'uomo non può essere affettato, l'uomo è tutto un insieme.
Sei pronto?
Pronto? Pronto? Pronto? Sì,
pronto?
Sì, pronto?
Cosa qua? No, non ho detto che me ne alza il cucco, mai.
E tu cosa mangi? Comunque, se hai bisogno puoi sempre venire
povero
qua.
Ti cresci la stanza, povero gnocco.
Dai. No, è attaccato. Va bene. Benissimo, vedete, come vedete l'argomentazione è molto consistente. Questo è un ascoltatore in cui la povertà esistenziale e deve essere incredibile. L'unico momento di appagamento è poter telefonare e poter dire delle cose e neanche ascoltare. Sì, pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Niente, volevo, come dire, darti conforto contro queste persone che chiamano.
Grazie.
Si comportano così, sì, in modo ignorante.
Sono persone da poco, dai.
Da niente, direi.
Esatto.
Sono proprio quelle persone che poi fanno sì che l'intelligenza e tutto quello che di buono c'è nel mondo è fatto dagli umani e venga sprecato, venga visto come una cosa sciocca.
Sì, ma sai, questo è puramente un bravo catechista, uno che frequenta le parrocchie, che ogni domenica va a messa e di fronte al suo fallimento esistenziale gli rimane solo questo, insomma, dai, un poveraccio, un poverino, insomma, dai. È lo scemo del villaggio, sai, in ogni villaggio c'è lo scemo e fa parte della natura, delle cose, degli elementi, insomma.
Niente, chiamavo anche per riprendere il discorso,
sì,
che faceva, mi sembra, Giampaolo prima.
Sì.
Niente, ha detto delle cose giuste che volevo dire anch'io, ribadire il fatto appunto che quelle persone che non riescono a capire che non siamo inscindibili, cioè che lo spirito, anche se c'è, non è scindibile dal corpo, sono proprio quelle persone che non hanno un'apertura mentale.
Sì.
Adatta a comprendere il mondo e a quello che ci circonda e che quindi sono ottuse e che creano quelle incomprensioni che insomma nella vita civile di tutti i giorni ci portano a confrontarci, per esempio adesso con la legge contro
la fecondazione assistita
e molte altre leggi stupide che non tengono conto dell'avanzamento scientifico che ci ha portato dove siamo, insomma.
Sì, esatto.
Semplicemente questo. Comunque, complimenti.
Grazie. Ciao. Sì, difatti, appunto, quello che dicevamo sempre è che noi dobbiamo sempre pensarci come qualcosa di uniti, di non separati. Dicevamo, purtroppo, il monoteismo, che con le sue figure terrifiche ci ha abituato al fatto che si possono scindere le cose. D'altronde, pensate appunto alla distruzione dei corpi che ha percorso la cultura europea con l'Inquisizione, quello che il monoteismo ha fatto cancellando milioni di persone, annientando i popoli. Il fatto che bruciando i corpi si pensava di salvare la loro anima. E questa è una caratteristica che il monoteismo appartiene, ha sempre avuto, quella proprio di annientare i corpi. Invece noi dobbiamo ricordare sempre che per quanti componenti ci possono essere all'interno del nostro corpo, della nostra vita, della nostra essenza, del nostro essere umani, questi elementi non sono separabili. Cioè bisogna, noi non è, il nostro corpo non è, non ha una camicia, non ha un paio di pantaloni, non ha una maglietta che se non si può togliere. Il nostro corpo è così, l'uomo è così. Di conseguenza l'individuo, l'uomo, non ha maglietta, non ha camicie che si possono togliere. È tutto quanto unito. Di conseguenza va visto nella sua integralità, va visto nella sua omogeneità, nella sua organicità, e non è separabile. Il pensare è sempre questo, cioè deriva sempre dalla visione cristiana, sì, che si può bruciare il corpo e si può salvare l'anima. E questo è proprio, appartiene alla visione monoteistica, e questo è, fa dei grandi danni proprio perché cambia anche la prospettiva e l'approccio che le persone hanno con la vita. Sì, pronto?
Francesco, ciao, ciao. Marco. Permetti un'altra riflessione anche a proposito un po' dei vari apporti di ascoltatori.
Sì.
E se la nostra finalità dell'esistere fosse proprio quella di vivere la vita, cioè solo questo, cioè io penso che, perché poi vedi, noi siamo in compagnia, noi esistiamo solo noi, esistono gli animali,
esatto,
esiste la pianta, eccetera. Forse noi siamo quella parte della materia che, tra virgolette, è un po' più fortunata, dico io, perché siamo riusciti a non lo so.
Ma tu dai tutta quando una serie di presupposti che siano veri.
Forse, non so, quell'altro così, beh, va bene, dai.
Cioè, tu parli da un presupposto, questo qua possa essere vero. Però tu non hai nessun elemento che questo ti dica che quello che tu fai, cioè quello che tu hai affermato, sia vero. Tu sai che devi vivere, perché tu deva vivere, ecco, è allora, un problema secondario, cioè tu...
Se paragono la mia vita e scartassi, per esempio, non so, tutte le facoltà intellettuali, compresa la coscienza, la capacità di elaborare una, non so, un rapporto con Dio, con una religione, eccetera, cosa che non fa parte, per esempio, del regno animale, quello che ne sappiamo noi, o del regno vegetale, o del regno...
Beh, l'esempio, un nostro amico, Silvano, ha scritto un libro sulla religione degli animali.
Sapendo che gli uomini se la sono fatta a loro immagine e somiglianza, potrei essere d'accordo a pensare che anche gli animali hanno una loro religione. Forse meritano rispetto proprio per questo.
Sì, ma hanno sempre diritto al rispetto, ecco, per gli animali.
Sì, sì. A parte il fatto che, non so, nella Bibbia si legge che gli animali devono essere sottomessi, tutto il mondo deve essere sottomesso al dominio dell'unico essere intelligente che ha forma in essere, insomma, ed è l'uomo, quindi ha dato, mi sembra che Dio, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto nel creato, ha messo l'uomo a capo di tutto questo, no? Ecco, allora la mia riflessione è questa: se proprio il senso della vita e la finalità della vita, compresa quella degli animali, delle piante,
ma perché dobbiamo dare un senso alle cose?
No, va bene, ecco, però dal momento che siamo qua, uno si dice, ma perché siamo qua, da dove veniamo, dove andiamo, le classi,
scusa, perché?
Perché forse uno che comincia a pensare...
Tu per respirare bisogna dire, adesso respiro?
No, per respirare...
Perché il tuo cuore batta, devi dire, beh, adesso faccio battere il cuore?
No, è vero, non devo assolutamente pensare...
Cioè, i tuoi problemi sono problemi di tipo teologico.
Tutto quello che sono...
Ma il tuo problema è un problema di tipo teologico.
L'ho ricevuto gratis, come ha detto quel bambino a scuola che ha scritto...
Ma non l'hai ricevuto gratis, no, tu non l'hai ricevuto gratis. Te lo sei conquistato.
Sono nato da mio padre e mia madre,
esatto,
e mi hanno messo al mondo gratis.
No, perché?
Perché penso che io non ho deciso assolutamente di esistere.
Piano, tu sei dentro la vita vive.
Beh, adesso sì che sono dentro, può darsi che dica... Ma potrei anche dire di non volere esistere, di non essere più dentro della vita.
Ma questo è un problema teologico cristiano, di non voler esistere.
È
un problema probabilmente teologico assurdo, cioè... chi fa teologia fanno gli acrobati, fanno i salti mortali, capito? Però devono combattere con la legge di gravità.
Perché vedi, quando ci avviciniamo a queste cose, tu dici, ma perché devo proprio sapere? Per esempio, c'è uno scienziato che dice, la scienza, dice, non può svelare il mistero fondamentale della natura. E questo perché?
Questo dà un presupposto che ci sia un mistero.
Un mistero?
Ma sì, ma lui dà un presupposto che ci sia un mistero.
Di conoscenza.
Se questo mistero non ci fosse?
No, perché la nostra capacità di conoscere arriva fino a un certo punto.
Dipende come vogliamo approcciare le cose.
Vabbè.
Cioè, è come tu volessi usare un vocabolario dalla A alla V e ti salti la Z. È una scelta tua arbitraria, è una scelta teologica.
Ma sai, siccome la scienza viene sempre accusata di essere quella che vuole sapere tutto e dare qualsiasi...
No, ma la scienza parte da un presupposto che potrebbe sapere tutto.
Comunque,
Ma in realtà la scienza è un atto fideistico.
Per quanto insomma sia giusto anche calpestarla, io e te per esempio adesso in questo momento stiamo parlando, io do un telefono, tu do un microfono, e credo che la scienza abbia anche la sua buona parte di merito se riusciamo a parlare.
Sì, ma difatti, cioè, però ho capito, la scienza ecco. Fa dei tentativi di approccio di comprensione della realtà, in realtà è l'individuo che comprende la realtà.
Che porta, che il nostro progresso, la nostra civiltà porta anche poi allo sviluppo della qualità della vita. Beh, comunque, lui dice che fondamentalmente, insomma, è perché in ultima analisi noi stessi esseri umani siamo parte di dell'enigma che stiamo cercando di risolvere.
Ma non c'è enigma, cioè tu dai un presupposto che esista l'enigma, di conseguenza non lo potrai mai risolvere, perché tu parti dal presupposto che esista l'enigma, perciò è irrisolvibile.
Allora vuol dire che per te, Francesco, tu hai tutte le risposte.
No, io so soltanto che io sono vivo, che ho un corpo, che ho una vita e che devo vivere, e questo a me basta.
Sì, ma ok. Ma se tu avessi fatto questo, non saremmo, come ti ho detto prima, non saremmo qui a parlarti adesso.
Ma perché esiste il gioco? Perché esiste il gioco, esiste il piacere?
Questo può essere una soluzione, ma è abbastanza semplicistica.
Come semplicistica? Scusa.
Non si è... Ma no, perché?
Cioè, perché è semplicistica?
Perché non affronta il problema.
Ma se non c'è nessun problema da affrontare?
Allora.
Cioè, se solo il gioco della vita?
Magari.
Sì, ma vedi, il tuo è un problema teologico, cioè ti devi creare un problema, però questo problema deve essere irrisolvibile, ed è quello che fa la teologia.
Sì, che questo sia sì un terreno che poi ti porta ad aver per forza bisogno di crearti un Dio, una religione, e quindi tu lo escludi e lo trovi.
La vita è danza, è gioco, è trasformazione.
Lo trovi anche pericoloso probabilmente, ma qualcuno insomma dai si è messo...
No, ma siccome qui in studio c'è una persona che conosce bene la teologia, so le tue tematiche, le conosco bene.
Va bene, sono sempre anche un grande tifoso di Galileo e da Galileo in poi, insomma, perché bene o male questa gente, insomma, io credo hanno dato tanto all'umanità. Oddio, dopo si sarebbe potuto anche, non so, vivere senza i 300-400 anni di sviluppo della scienza che abbiamo avuto ultimamente. Comunque, che ci sia fondamentalmente una, benché noi siamo in grado di conoscere, di capire il circostante, una difficoltà enorme di interpretare fino a fondo, attraverso anche la conoscenza delle leggi fisiche, qual è la sostanza che regge tutto questo.
Perché? No, è la materia che regge tutto.
E invece io vedo in questa ricerca, io vedo veramente, come si può dire, è un atto di adorazione, di religiosità enorme.
Sì, ma vedi, le cose si reggono perché c'è la vita.
Allora, in ultima analisi te l'ho detto, anch'io faccio questa riflessione che è semplicistica e dico...
Ma non è semplicistica, ma perché è semplicistica?
Perché...
Sai, una bella teologia con tutta una serie di passaggi, di salti pindarici, è più bella, sono d'accordo con te, però tu perché fai una scelta arbitraria di affrontare la vita in maniera teologica. In realtà la vita è molto semplice, insomma, cioè nel senso che non c'è bisogno del dogma, non c'è bisogno del presupposto, ma c'è bisogno del vivere, cioè dell'esperienza, e va bene.
Sì, d'accordo, certo, è guai, assolutamente, sia per chi non crede che per chi crede, penso che l'esperienza...
No, perché chi crede in qualcosa che non esiste, quella che non c'è è una scelta così proprio di fantasia, ma è una scelta masochistica di rinunciare a percepire la realtà.
Va bene Francesco, grazie che
niente, ti ciao. Ciao.
Sì, difatti il modo di approcciarsi alle cose o è un modo di approcciarsi della vita, dell'esistenza, di come si vive, di come si percepiscono le cose, o se no deve crearsi della serie di finzioni, di illusioni, che è il discorso teologico di affrontare le cose. Ma l'affrontare le cose in maniera teologica significa predisporsi già male, cioè bisogna crearsi un problema, che questo problema non esiste perché è una finzione, e si va avanti in questo senso. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
È sempre quello di prima, Maurizio da Vicenza. In riferimento alle telefonate che hai appena ricevuto. Allora, prima dire che uno vuole vedere le cose anche in maniera spirituale, secondo me non è vederle in maniera chiusa, ma forse vederle in maniera un po' più allargata.
Sì, ma già la vita è allargata, più allargata della vita cosa c'è?
Appunto, ma la vita comprende delle cose che noi non riusciamo a vedere.
Ma perché se piano, la vita di comprende, comprende l'istinto di vivere.
Ho capito, ma prima qualcuno ha detto che anche se il microbo vive, eccetera, eccetera, se noi riusciamo ad usare dei termini è perché qualcosa che una volta non si vedeva, siamo riusciti a vederla.
Ma la, no, sì. Ma la nostra vita lo sapeva, cioè nel senso che noi non avevamo i problemi.
Fare un discorso molto semplice. Viviamo, perfetto. Allora, se io sono una persona che per più delle volte posso essere spirituale, con questo non vuol dire che io sono teologo, non sono né religione cristiana, né buddista, cioè perché ogni volta che si parla di spiritualità bisogna tirar fuori dentro la religione.
No, io ho affrontato
la religione, come hai detto te, ha fatto degli errori madornali.
La religione monoteistica, il monoteismo sì.
Ah, ecco, vabbè, ma che sia monoteismo, che sia induismo, che sia buddismo...
Cambia.
No, ho capito. Sono delle cose diverse. Se noi riusciamo a mettere insieme le idee di queste religioni, perché...
No, io, cioè, la mia visione del mondo non potrà mai essere conciliante con quella del monoteismo.
Io non trovo nulla che possa essere conciliabile. Hai ragione. Io con questo faccio riferimento alle persone che telefonano, che fanno una considerazione su quello che stai dicendo te.
Sì.
Ok?
D'accordo.
Allora, se io non sono un credente, quello che stai dicendo te è perfetto. Io sono arrivato alla mia spiritualità, no? Perché sono un prete, io faccio il mio lavoro tranquillo, nella mia vita mi ha portato a trovare una strada che con i preti non mi ci trovo assolutamente, anche se credo fermamente in Cristo, in Buddha, in tutte queste persone che sono state persone illuminate, che
insomma,
hanno portato
sul Cristo illuminato ho parecchi dubbi, moltissimi dubbi.
Cosa?
Sul Cristo illuminato penso che...
Non è che sia illuminato.
Cioè è illuminato di mostruosità, è illuminato dai errori che ha prodotto, ma quello sì.
Ma l'hanno creato di mostruosità.
No,
non hanno compreso
il Cristo piano, l'hanno compreso benissimo.
No, non l'hanno compreso per niente.
No, l'hanno compreso benissimo perché il Gesù Cristo è un criminale che incita a essere criminali e chi ha fatto criminale il nome di Cristo lo ha capito
questo?
L'ha applicato.
Perché cosa dici questo?
Perché, scusa, lo ha detto?
Ma cosa ha detto?
Allora, c'è una famosa parabola che dice... Prendete chi non ha voluto che regnasse su di loro e sgozzateli davanti a me.
Questa Gesù?
Sì.
Gesù?
Sì.
Quando?
Parabola delle mine. Vatti a leggere la Bibbia. Luca.
Sì.
Ecco, lui l'ha detto, ha dato un incitamento, cioè istigazione a delinquere. Apologia di reato. E di conseguenza, cioè, quelli che hanno bruciato le streghe ha detto, se Gesù ci ha dato l'ordine di sgozzare quelli che non volevano che lui regnasse, noi applichiamo il messaggio di Cristo, della verità. Purtroppo il messaggio di Cristo è stato compreso troppo bene.
Se uno legge le cose solo in un contesto...
Lui
ha detto di amare anche il proprio nemico. Cioè, lo capisci
perché
che...
Perché ci pensa Dio a sterminarlo?
Ah?
Perché ci pensa Dio a sterminarlo.
Ma un altro ci pensa Dio a sterminarlo, minimamente.
Scusa, le piaghe d'Egitto, cosa fanno gli ebrei? Ammazzano l'agnello, ci mettono una croce sopra, tanto Dio ci pensa a sterminare i figlioli degli altri.
Io conosco delle persone che ebrei che sono fedelissime, però...
se tu puoi amare il prossimo, ci pensa Dio ad ammazzarli, vabbè, di conseguenza tu ami il prossimo.
Ma vedi, stai facendo un discorso terra a terra con...
Ma no, sta facendo con gli elementi concreti della sua predicazione. Quando attribuisce agli altri che sono peccatori, è chiaro?
No, ma no,
quando va nel Tempio e vai...
Assolutamente non voglio dire questo, assolutamente.
Sì.
Perché la spiritualità è una cosa che va oltre vedere quello che è l'animale e quello che è anche la pianta. Perché prima uno diceva dell'animale, anima, da cosa diviene animale? Perché è un'anima anche lì. Noi di più dell'anima, degli animali, visto che siamo degli animali, però abbiamo io sono...
Sto già sforando e purtroppo sto già invadendo il
viso. Scusa. Ciao.
Comunque dalle 19 alle 20 sono ancora in trasmissione. No, mi dispiace, ma guardate, io cerco di essere preciso, mi dispiace con Alvise che gli sto rubando dell'attimo, vi mando la pubblicità, ci sentiamo dalle 19 alle 20. Non mando niente e vi ricordo appunto, ci sentiamo dalle 19 alle 20. Ciao a tutti.